Vai. Problemi. Ah no.
Problemi.
Vabbè, iniziamo con cos'era questo?
Con ciao, buonasera a tutti.
Era Billy Idol. Era Shock the System dall'album Cyberpunk di Billy Idol 1993.
Una canzone anonima.
No, non era anonima, era Shock the System. Bella album comunque. Cioè, lasciate perdere i testi, ma musicalmente è abbastanza carino.
Innovativo.
Va bene, visto che questa però è una trasmissione sul tecnocontrollo, direi che possiamo anche smetterla di parlare di musica e parlare di tecnocontrollo.
Potremmo cominciare a parlare di privacy. Visto che il garante della privacy tedesco in Germania ha praticamente detto a Facebook che non può più obbligare gli utenti a dare il nome reale su Facebook e non può nemmeno obbligarli a dare i documenti per verificare che siano veramente chi dicono di essersi.
Allora,
perché in Germania c'è anche il diritto di autodeterminarsi, per cui tu puoi usare un nome diverso, uno pseudonimo, e Facebook non ha alcuna situazione legale
non
per
può arrogarsi il diritto
molto
di
semplicemente di doverti chiedere addirittura dei documenti per verificare chi sei. Insomma, Facebook non può fare lo sbirro del nulla sostanzialmente, o dell'NSA se volete dirla così. E quindi è stato intimato a Facebook di smettere con questa pratica e comunque non la può fare.
Posso fare un piccolo appunto su una frase che hai appena detto?
Sì?
Fare lo sbirro dell'NSA. Ho come l'impressione che, non so se tu l'hai considerata una battuta.
È una battuta.
Ok, cioè l'NSA come antonomasia di...
sì, in un progetto molto più grande che si chiama Prism.
Nel senso, comunque stiamo parlando di sorveglianza, non stiamo parlando dell'NSA in particolare, quello volevo chiedere. Cioè, di sorveglianza come entità generale.
Sì.
Ok, va bene, ok, no, volevo solo capire perché ogni volta diciamo l'NSA, ma non è che c'è solo l'NSA a questo mondo, c'è di tutto.
C'è anche il nuovo ordine mondiale.
No, vabbè, senza
robe,
sì, ok, comunque rettiliani.
I rettiliani,
esatto.
Mia nonna che caga in piedi.
Sua nonna che caga in piedi.
Eccetera, eccetera,
tutto
eccetera.
Molto bello.
Va bene, visto che stavamo parlando di Germania, parliamo di Germania. Diciamo che da un lato ci arrivano notizie positive, dall'altro ci arrivano notizie negative. Settimana scorsa vi abbiamo parlato di Netzpolitik, che ha pubblicato a inizio anno due articoli riguardo piani di sorveglianza da parte del governo tedesco e c'era
in questo caso il BNP.
Sì, e c'era una mezza idea che potesse iniziare un'indagine per tradimento. Bene, questa indagine è iniziata. E praticamente, appunto, sono stati accusati di tradimento perché hanno rivelato a entità straniere o comunque a parti interessate a danneggiare lo Stato di questi piani per appunto aumentare la sorveglianza dei cittadini. E sì, appunto, sì, l'Electronic Frontier Foundation ci fa notare che in realtà quelli che rivelano segreti di Stato che vanno a danneggiare la popolazione non dovrebbero essere perseguiti per tradimento, ma dovrebbero essere protetti, così come è già stato è già stato sancito sia da le corti americane, che è una cosa che fa abbastanza ridere che persino le corti americane si siano espresse a favore del proteggere chi fa questi leak,
certo naturalmente gli americani,
sia l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E niente, staremo a vedere. Ricordiamo che queste persone rischiano da un anno di carcere a carcere a vita, a seconda della gravità del rilascio di informazioni. Stavi per dire?
Mi domando, ma che tipo di pericolo danno queste cose? La sorveglianza globale è una roba che i cittadini dovrebbero conoscere se votano i propri politici.
Perché nel momento in cui il terrorista sa come funziona la sorveglianza, è in grado di eluderla.
Ma
almeno
non è
questo.
Una scusa questa?
Certo che è una scusa, ovvio che è una scusa. E a tal proposito, se permettete...
Ma scusa, è magnitudo, cioè capita più spesso che il terrorista sia un problema se conosce il sistema di sorveglianza o incide più e più volte e più spesso il fatto che la sorveglianza vada a rompere i coglioni a tutti i cittadini tedeschi?
Esatto, e ricordo ricordiamo che muore più gente sulle strade che non gente ammazzata dal terrorismo. Ma queste sono tutte statistiche.
Il terrorismo che si giustifica questo?
No, c'è talmente tanto bisogno di giustificare misure repressive per cui qualsiasi cosa diventa terrorismo. Ricordiamoci che negli Stati Uniti o in Canada, adesso non ricordo, fare il video di una fattoria dove vengono maltrattati gli animali negli Stati Uniti, in uno stato in particolare che ora non ricordo, è considerato terrorismo, ecoterrorismo. Terrorismo, fare un video.
Ce l'ho.
Ce l'ha, lui ce l'ha, ecco. È considerato ecoterrorismo in alcuni stati degli Stati Uniti. Parliamone. Parliamo di cosa voglia dire terrorismo. Stiamo, è il bipensiero di...
Quindi se tu usi il computer, filmi le capre, hai dei bambini, sei un pedotero satanista.
Corretto, corretto. E adesso, proprio parlando del fatto che in realtà la sorveglianza... Scusa se do due notizie di seguito, ma... Si legano perfettamente. Il fatto che la sorveglianza sia una puttanata, abbiamo qui un articolo del Washington Post scritto niente po' di meno che da Mike McConnell, Michael Chertoff e William Lynn, che sono rispettivamente l'ex direttore della NSA, un ex segretario della Homeland Security e il direttore esecutivo del Chertoff Group, che si occupa di risk management, diciamo.
Sì, quella trasmissione di ex di MTV.
Sì, ma aspetta, questo è divertente. Questi tre personaggi che dovrebbero essere i baluardi della sorveglianza, dire no, dobbiamo sorvegliare tutti, ci dicono che in realtà la sorveglianza è una grossa stronzata. Nel senso che...
Ma non saranno un po' di parte?
Non è che lo fanno apposta come doppio gioco?
Vabbè, lasciamo...
No, ma scusa, allora che uno dell'NSA mi dica che la sorveglianza è una cagata... A me fa solo che piacere.
Sì, sì, sì,
un
sì,
ex
sì.
Direttore della NSA mi dica che tutta questa mania della sorveglianza, inteso come dobbiamo sorvegliare tutti, non è una cosa positiva.
Ah,
che me lo dica l'ex direttore della NSA, a me fa piacere, sinceramente. Cioè,
sì, sì.
Non è che abbia dei, cioè, quali secondi fini
potrebbe... contentino.
No, non è un buon contentino, comunque vuol dire che...
Un'ottima conferma,
se lo sa anche lui.
Perché era scomodo.
Vabbè, comunque, vabbè. Fondamentalmente tra i vari... i vari suggerimenti che ci danno a riguardo, la cosa più importante è che ci ricordano che nel momento in cui la crittografia forte dovesse diventare illegale, solo i criminali useranno la crittografia forte. Quindi, cioè, nel senso, è il fatto di rendere illegale una cosa. Nel momento in cui rendi illegale una cosa, solo chi è già nell'illegalità continuerà a usarla, invece che i cittadini, diciamo, rispettosi della legge, anche se è un termine che non mi piace. Quindi, in realtà, criminalizzare una cosa perché la usano i criminali è stupido. È come dire, c'è una legge, tra l'altro, scusate se tiro fuori ste puttanate, negli Stati Uniti, in uno stato in particolare che mi pare sia lo stato di New York, è reato rapinare una banca col giubbotto antiproiettile.
Scusami, ma non è già un reato rapinare una banca senza?
No, è ricorsivo, certo. È reato nel reato.
No, scusami.
Cioè, no, perché io mi immagino sto rapinatore che dice, bene, adesso vado a rapinare la banca, metto il giubbotto antiproiettile. Ah no, aspetta, no. È illegale, forse dovrei far saltare tutta l'operazione. Vabbè, e pare che in Inghilterra sia illegale morire dentro Buckingham Palace, ma questa è un'altra storia, devo...
Cosa fanno? Ti mettono il cadavere in prigione?
No, ti buttano fuori prima che muori. Sì, perché a quanto pare se muori dentro Buckingham Palace hai diritto a un funerale di Stato.
Quindi siccome è troppo costoso, esatto, hanno detto che è reato.
Fondamentalmente sì. Va bene, adesso che abbiamo dato queste due belle notizie, direi che possiamo passare, scusate, programmo troppo, gente. Possiamo passare la parola a XY, che ci deve dare un sacco di...
Eccomi qua.
Di news
sulla sorveglianza.
Vai, bello.
Allora, da cosa partiamo? Partiamo dall'NSA o partiamo dai chip Bluetooth RFID?
No, partiamo dall'NSA, vai.
Partiamo dall'NSA.
Siamo anche stufi di sentire vulnerabilità.
Vabbè, ma queste sono grosse. Vabbè, allora, NSA, come sapete, come abbiamo già detto e ridetto, in questi anni ha collezionato, come fossero figurine, metadati di tutte le chiamate, tutte, non so quante, tantissime anche della Merkel, chiamate fatte dai telefoni. Però, visto che hanno dichiarato...
Scusa, ricordiamo un attimo cosa sono i metadati al volo.
Sono le informazioni riguardanti, diciamo,
non solo le intercettazioni, ma le informazioni sulle comunicazioni. Ecco, chi ha chiamato chi, dove, quando.
Bene, e quanto tempo.
E quanto. E con queste, per esempio, si può ricostruire la rete degli amici, la rete delle persone, dove si trovano, quando si trovano, con chi si trovano, eccetera, eccetera.
Vai.
E i 7 gradi di separazione.
Vabbè.
Allora, visto che il Patriot Act sancisce delle cose, del tipo che possono collezionare tutte le cose che possono condurre a atti di terrorismo, loro hanno fatto così, l'hanno interpretata in modo, prendiamo tutto il mondo, perché tutto il mondo potrebbe essere passibile di terrorismo, a quanto pare.
Comodo.
Comodo, no?
Colpevoli fino a prova contraria.
Guarda, tanto ormai le accuse di terrorismo le danno talmente in modo generalizzati che secondo me hanno fatto prima a prendere.
A uno hanno dato l'aggravante di uso di sistemi informatici perché usava Twitter. Quindi insomma,
sì, che... non fa una piega, sono solo andati un po' più avanti con i temi.
Sì,
ma perché aggiornarsi?
No, cioè, non sono cazzate, sono cose vere, sì, purtroppo.
Ma, infatti,
andiamo direttamente,
sono cazzate perché sono vere.
Andiamo direttamente a fare grosso, così risolviamo il problema. No?
Sì, sì, ovvio. Comunque, dai, spero che qualche giudice si svegli prima o poi. Comunque, andiamo avanti. Dai.
Sono tutti traumatizzati.
Insomma, cosa è successo? Hanno dichiarato illegale questa collezione infinita.
Aspetta, chi?
Aspetta che non mi ricordo.
Spero la Corte Suprema almeno.
Dopo la storia finita, la collezione
Office of the Director of National Intelligence. Non lo so.
Okay. Uno degli stratanti sarcazzi di uffici americani che hanno per ogni cosa.
Esatto.
Hanno tanti stati e tanti uffici per quanti stati.
Un ufficio del National Intelligence ha detto: ah no, non va bene così ragazzi, dovete cancellare tutto entro 6 mesi.
Ops.
Avete 6 mesi per adeguarvi e non potete tenere tutto quanto.
Che peccato, tutte le comunicazioni false che ho fatto.
Pensa, finalmente lo Utah avrà di nuovo acqua, con tutta l'acqua che usavano per raffreddare il data center nello Utah.
Eh già.
Beh, è successo che la gente si sia rotta i coglioni di tutta l'acqua che ciucciava sto data center.
Figo.
Mica per scherzo.
Era un data center.
No, era un data center, era dove tenevano
l'area tutti 51.
Era un morchia center, dove definivano la morchia.
Ah, ovviamente entro il 29 novembre dovevano distruggere tutto e adeguarsi al fatto che dovranno richiedere alle compagnie di telecom, telecomunicazioni, quelle che vi danno i provider,
quelli che vi danno i provider,
quelli che vi danno le chiamate sui telefoni,
l'equivalente della nostra team,
dovranno chiedere il permesso a loro per ottenere sti log dei metadati.
Cazzo, difficile.
E vabbè, questo vuol dire che capiterà altro, come la situazione italiana in cui saranno gli operatori ad avere i loro data center per il controllo globale, come
e magari
qua in Italia.
Le backdoor private per i servizi segreti,
come in Italia.
La Vodafone ce l'ha,
ma non solo quella. In Italia ogni operatore ha dei data center esclusivamente per mantenere i metadati. Questo avveniva naturalmente per il decreto Pisano, adesso il tempo di salvataggio di questi dati è molto diminuito da un paio d'anni, però in Italia funzionava così.
Ficco. Vabbè, ascolta, visto
che
noi
peggio, perché lo fanno direttamente le compagnie.
Dovevi concludere o avevi
no, ne ho altre collegate.
Sentiamone un'altra, vai.
Allora, parliamo di RFID.
Perché è collegata? Perché è collegata?
È collegata perché c'è un controllo.
RFID è sempre collegato, anche quando tu non lo sai.
Già.
Vai.
Infatti, a quanto pare, dei ricercatori hanno sviluppato un...
Ascolta, io ho sentito, dei ricercatori hanno sviluppato... Puoi ripetere correttamente.
Dei ricercatori hanno sviluppato una scatolina... che costa $10,
pare praticamente
a quanto pare, si vocifera inequivocabilmente, che se inserita di nascosto in un lettore di RFID, chip a radiofrequenza, clona brutalmente qualunque carta che viene passata davanti a esso.
Che grande novità.
Cioè, è
tipo lo skimmer dei bancomat.
Sì, ma è grande così.
Sì, quanto è grande? No, cioè c'era scritto esattamente quanto è grande.
No, quanto è grande c'è scritto? No, ma vedi la foto.
C'è la foto. Fammi vedere. Vabbè, che capisco.
Ah, così. Bello. Io ne ho uno più grande.
Sì, ok, ma non capisco così quanto è grande. Mi serviva qualcosa come riferimento.
No, vabbè, quella che dovevi dire è una batteria pastiglia.
Ah,
grande.
Vabbè, fate conto che è grande poco più di una moneta da 2 euro.
Esatto, allora. Come una moneta da 2 euro. Io ne ho uno più grande come un telefono. Questa è la stessa cosa.
Fico.
Fino a 5 metri di distanza.
Minchia.
Tra l'altro hanno bypassato quasi tutti i controlli per vedere se sono clonate le carte. L'80% degli uffici che usano RFID c'è scritto che è vulnerabile.
Non ho capito quest'ultima cosa, cosa significa.
Praticamente hanno dei sistemi per verificare che la carta non sia taroccata. Esatto. Loro sono riusciti a taroccare anche quelli.
Ah, ok.
Quindi una taroccoteca.
Ok, va bene.
Lasceranno il talk e il codice sorgente a Las Vegas
al Defcon.
Quindi, cioè, tradotto in parole semplici, se avete una di quelle carte con il sistema RFID, come si chiama, contactless, eccetera, con le ondine disegnate,
NFC,
ecco, prendete un bel foglio di carta alluminio, metteteci la tessera dentro e non tiratela fuori finché non vi serve.
Oppure usate quei portaschede di metallo che funzionano uguale, abbiamo provato.
Esatto.
Oppure mettetela tra due mob, funziona lo stesso. Io ti giuro, la porta del mio ufficio che
è RFID, solo perché eri mob.
No, io ti giuro, la porta del mio ufficio che è a RFID non si apre se in mezzo c'è una iMob. Allora, se nel portafoglio sia la iMob che la tessera dell'ufficio.
Certo, sì, gli blocca tutte le onde.
No, non è che le blocca, legge prima quella che è più vicina, semplicemente. Vabbè, allora, abbiamo una notizia che ci giunge dagli Stati Uniti, stranamente, ce l'ha da Wired.
Strano.
Che riguarda, io non so se vi ricordate, qualche mese fa vi abbiamo detto che Google aveva qualche problemino di comprensione con la Sony, si accusavano a vicenda di cose brutte, la Sony diceva che Google era complice dei pirati, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, sono usciti dei documenti in cui l'Attorney General, che dovrebbe essere l'equivalente del nostro pubblico ministero, aspettate che vi trovo il posto, non c'è scritto purtroppo, del Mississippi, faceva parte praticamente di una cosca insieme agli avvocati dell'MPAA, che è l'azienda FIOI,
che è
l'azienda dei produttori cinematografici americana, la Motion Picture Association of America, appunto,
è un'associazione,
esatto, a delinquere, che praticamente stavano organizzando una campagna di diffamazione nei confronti di Google, tra cui volevano far comparire un articolo su Wall Street Journal in cui dicevano che le azioni di Google sarebbero crollate a momenti, appunto per scoraggiare gli investitori, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Ovviamente questa cosa non va bene, almeno in quello che gli piace definire libero mercato, che poi il libero mercato è molto comodo quando sei piccolo e poi quando diventi grande diventi improvvisamente un fautore del monopolio, e cosa che abbiamo detto già più e più volte in questa trasmissione. Insomma, c'era questa campagna, adesso Google ha portato in tribunale i documenti che proverebbero questa cospirazione, chiamiamola
una
così,
ciappola.
Una ciappola.
È un governo ombra.
Beh, alla fine le compagnie le grandi compagnie americane sono il governo ombra, visto che i soldi che arrivano per le campagne elettorali arrivano da là. Quindi, insomma,
che bello.
La differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti è che negli Stati Uniti lo fanno alla luce del sole
e che lo fanno più grande.
Esatto. In America è tutto più grande.
Tutto molto.
Qua abbiamo ancora la minchia, allora c'hanno tutti i termini inglesi.
Esatto. Vabbè, questa era la news. A questo punto io concluderei la mia parte, cioè concluderei questa mia mini sfilza con una mezza puttanata. In realtà, praticamente c'è un rapper che si chiama Chief Keef negli Stati Uniti che ha ricevuto l'equivalente di un foglio di via da Chicago, e però voleva organizzare un concerto di beneficenza contro la violenza, però appunto gli era stato intimato era stato intimato agli organizzatori di non farlo partecipare da parte della polizia. Cosa è successo? Hanno detto facciamo lo stesso sto concerto e proiettiamo l'ologramma di sto tizio che fa il concerto. Peccato che dopo due canzoni sia arrivata la polizia, abbia staccato tutto e abbia denunciato gli organizzatori perché questo non doveva fare il concerto lì. E lui non era fisicamente lì, era dall'altra parte, letteralmente dall'altra parte degli Stati Uniti.
Per quale arcano motivo la polizia si interessa, scusami, a censurare il concerto di una persona?
Va a sapere.
In un paese libero.
Va a sapere. Non lo so, è successo anche i 99 posse
su una festa di un piccolo comune che il sindaco abbia minacciato gli organizzatori di non sganciare la grana se li facevano cantare, cioè nel senso succede in un sacco di circostanze, non è che, cioè, dovremmo schifarci ma non dovremmo stupirci, diciamo. Va bene, dimmi che non stai per dare quella notizia, ti prego.
Quella?
Sì.
Non la do?
No, dalla, ma vabbè.
No, vabbè, dai, dalla tua.
No, non è perché la volevo dare io, perché
Vabbè, la lascio perdere.
No, dalla, sono curioso.
Allora sorvolerò la cosa.
No, valla.
Sì, dai, beh, praticamente c'è stata la pubblicazione sui principi dell'intelligenza artificiale.
Okay.
Sui principi, dell'intelligenza artificiale. Esiste anche la stupidità artificiale, ma quella la stanno ancora
implementando. No, era su PK, c'era 11, la grande deficienza artificiale.
Ah, ecco, vedi.
Era su un fumetto, sì.
Mamma, ecco. Mi ricordi.
Vero.
Da Future of Life Institute arriva una lettera che praticamente intima, per così dire, la scienza e tutti a non creare i robot killer e impedire che si crei, per così dire, la corsa agli armamenti intelligenti che uccidono automaticamente le persone, e che l'intelligenza artificiale dovrebbe essere utilizzata per migliorare l'umanità e non per ucciderla.
Skynet.
Breve, era una notizia.
Mi è piaciuta questa.
In realtà è uscito Terminator nuovo l'altro giorno, questa notizia è correlata.
È uscito, sì. Terminator, è uscito Jurassic Park, è uscito Mad Max.
Sono usciti tutti di testa.
Ci sono, alle prossime elezioni degli Stati Uniti ci saranno Bush e Clinton, viviamo nel futuro. Bush fratello e Clinton moglie. Viviamo nel futuro.
Chiamatela Levinsky.
È tutta una grossa déjà vu.
Chiamatela Levinsky. Vabbè.
Vabbè, abbiamo dato anche questa. Tu hai qualcos'altro? Vabbè, circonciso.
Circonciso?
Sì.
Stage fright, circonciso.
Ebreo.
Su. Stato questo attimo.
Momento di
ok, allora, parliamo di Android e la cosa è grave, signori. Il momento è topico e i culi si stanno stringendo.
Il 95... Cosa?
I culi si stanno stringendo, cazzo.
Scritto questo che ha scritto così la notizia.
No, ovviamente no.
Questo ah, è, mio, okay, è il commento, è tuo, commento. Ok, va bene.
I signori di Zimperium, una società che fa security sul mobile, ha constatato che il 95% dei cellulari Android, cioè le versioni dalla 2.2 in poi fino all'ultima 5.11, sono vulnerabili a un MMS contenente del codice malevolo. Stiamo parlando di un MMS che si usavano dagli anni 90.
Si usano ancora gli MMS?
Si usano ancora. E si usano soprattutto per mettere un Trojan su Android.
Dov'è l'applauso? Dov'è?
L'applauso.
Qui.
Comunque posso dire una piccola cosa complottistica?
Anche no.
Che probabilmente quel bug esiste da tantissimo tempo, perché è utile alle aziende pubblicitarie che ti mandano la pubblicità sul telefono e ti fanno aprire i siti internet.
Vabbè,
esisteva anche sui telefoni più vecchi di Android.
Ok, possiamo magari
sì, i messaggi mi hanno dato a sputtare il cellulare.
Scusate, possiamo raccontare cos'è sto bug prima di fare supposizioni?
Allora, Stage Fright è un modulo del codice sorgente di Android, o meglio della OSP, Open Source Project.
Cos'è stato?
L'Open Source Project, no?
No,
come fischi. Se io dico Open Source Project e si sente questo sotto.
Perché fa figo, è una sponsorizzazione. Anche noi siamo Open Source Project.
Sì, vabbè.
Allora, questo modulo che serve per, diciamo, controllare i media, cioè immagini.
Scusa.
Il modulo per controllare i media,
processare i media,
ancora meglio.
Ah, no, quando è che li mettono pure in prigione i media?
No, puoi dire contenuti multimediali, così sì, risolviamo il problema.
Controllate anche voi i media con il nostro modulo.
Minchia, tradurre dall'inglese all'italiano che fatica.
Ah, il modulo.
Allora, questa libreria che va a
che va in testa,
non lo so, Fiori, datemi un termine, non ce la faccio.
Contenuti, andava bene il verbo, era contenuti
multimediali. Gestisce i contenuti multimediali in genere, a quanto pare, non lo so meglio, ok?
Dicono.
Non è in Java, è in C++, è in codice nativo. Questo, a quanto pare, si vocifera, sembra, ha portato a una corruzione di memoria, quindi evidentemente la sua sandbox saltata in certi casi.
Non penso che avesse una sandbox, una cosa a parte del sistema operativo.
Appunto, perché è codice nativo.
Ma non è perché è codice nativo. Comunque, vabbè, poi le questioni tecniche ce le teniamo per dopo. Dai,
ecco, bene. Questa cosa ha fatto in modo che con un exploit si può installare nella memoria del dispositivo senza lasciare traccia un Trojan, una backdoor, qualcosa che vi spia.
Domanda: se il cellulare ha un processore x86 invece che un ARM, o un ARM che non supporta il set di istruzioni utilizzate dal Trojan in questione,
no, crasherà.
No, appunto, cioè nel senso diventa completamente inefficace.
Certo.
Si può sapere dall'email.
Ciao bambino, presumo.
È molto simile a quello che c'era sull'LG.
No, aspetta, dall'email puoi sapere l'architettura su cui gira il cellulare.
Il modello.
Ok.
Tutto molto figo. Verrà presentata al Black Hat il 5 agosto.
Molto simile a quello che c'era su LG 10 anni fa.
C'è da dire. Ah sì, Hangouts. Hangouts apre automaticamente gli MMS.
Ah, vedi che c'entrava Hangouts allora.
C'entrava, perché è, diciamo, un pochino più vulnerabile. Nel senso che non serve l'interazione dell'utente, perché li gestisce e li apre automaticamente di default. Voi volendo potete disabilitare questa cosa. Potete fare in modo che gli MMS non vengano aperti in automatico.
Io ho disinstallato Hangouts.
Potete anche fare in modo che gli MMS non funzionino proprio.
Sì, anche infatti, perché chi cazzo ve lo manda un MMS al giorno?
A me, io ne avrò nativamente, non funzionano. L'altro giorno mi hanno mandato un contatto via MMS, non si apriva.
Vabbè. Ok, vi do un'altra notizia io e poi vedremo.
Poi ne avrei altre due.
Vabbè, allora, c'è stata una gran furia per il fatto che sia arrivato Windows 10 e un povero Cristo è andato a leggersi i termini di licenza, e siccome Windows 10 parrebbe spingere molto sul fatto che voi, invece che creare un account locale sul vostro computer, creiate un account Microsoft One, cazzi, non mi ricordo come si chiamano, praticamente voi date la possibilità a Microsoft di controllare la maggior parte delle attività che voi fate sul vostro computer, quindi cronologia di navigazione, quali programmi utilizzate, quale musica ascoltate, quali film guardate, praticamente qualsiasi cosa voi facciate sul vostro computer è legalmente, o meglio contrattualmente, tracciabile da Microsoft per finalità X, praticamente
di terrorismo.
Leggevo oggi un tweet che diceva: qualsiasi cosa Google faccia, Microsoft la deve fare peggio. E questo è quanto, per quanto mi riguarda.
Comunque è anche l'8.1 di Windows, mi pare.
Comunque è agghiacciante se pensiamo che Microsoft era anche coinvolta nel progetto Prism. Quindi,
sono agghiaccianti un sacco di cose, questa è solo,
se facciamo anche l'associazione della cosa a questo punto, perché non facciamo Windows NSA che facciamo prima?
Sì, nel senso, questa è l'ultima di una grande serie di cose, quindi insomma, vabbè, è una goccia nel mare per quanto mi riguarda.
Bella merda.
Soluzione: mare di merda. Non usate Windows, mi sembra abbastanza ovvio.
Già.
Tornate al linguaggio macchina oppure usate Linux.
Sì, meglio usate Linux.
Sì, OBSD, non è proponibile.
OBSD o qualsiasi cosa vi aggradi. Insomma, usate software libero fondamentalmente, cosa che sta diventando sempre più difficile con il nuovo hardware. Va bene.
Vero, signori del UEFI? Grazie.
A parte il UEFI, il microcode dei processori Intel, praticamente i processori Intel non usano più del semplice linguaggio macchina, ma hanno un firmware aggiornabile. Quindi tecnicamente si può introdurre del malware direttamente nella CPU allo stato attuale delle cose su architettura Intel, senza tanti AMD. Cioè, lasciando perdere il malware, semplicemente backdoor, comunque la Intel può inserisce degli aggiornamenti software nel processore, nel firmware del processore, non è più solo silicio, è qualcosa che ha una logica software,
tipo un FPGA.
Esatto. Vabbè, scusa se ti tronco, ma
Siamo in conclusione, c'è giusto il tempo forse della sigla, quindi
che palle.
Sigla.
Vai.
No. Sbagliato. Tanto sappiamo che verrà tagliata.
Si bloccherà.
Non farla ripartire se si blocca. Vabbè, no, non importa, vabbè, buonanotte,
no,
ciao.
No, bleh.